Oggi è 21 marzo, sono le ore 19.06, a sede della prima commissione, oggetti sono aliquote e detrazioni imposta municipale propria dell'IMU per l'anno 2023, variazione aliquota e soglia esenzione addizionale dell'IRPEF anno 2023, approvazione della nota di aggiornamento del documento unico della programmazione 2023, approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Sono presenti Silvestri Alves, Ferrari Marco, Zanotti Diego, Fabri Mauro e Buran Nicola. Possiamo iniziare la seduta.
Allora, visto che i primi due punti riguardano la fiscalità che abbiamo applicato, faccio una piccola introduzione, in quanto già nel 2019 avevamo deliberato per il 2020 un aumento dell'aliquota dell'IRPEF. Già allora queste manovre erano state ragionate e concertate assieme agli altri comuni di Terre d'Argine. Quindi in quel momento lì era comunque sorta la necessità di migliorare le entrate e la risposta era stata di adeguare le aliquote IRPEF dei quattro comuni. E subito dopo è arrivato il Covid, quindi da allora 2020, 21 e 22 per tre anni si è prorogata questo aumento dell'aliquota IRPEF rimandandola sempre all'anno successivo. Il meccanismo di per sé, che è automatico, avrebbe fatto sì che dal 2023 fino a questo bilancio, senza nulla fare, già il Consiglio tre anni fa aveva deliberato, si passava dallo 0,5 del Comune di Novi allo 0,7. Nel frattempo comunque si è continuato a ragionare con gli altri comuni sul fatto di avere una fiscalità uniforme e si è valutato di ampliare il ragionamento non solo all'IRPEF ma anche all'IMU, perché comunque nei quattro comuni due comuni avevano IMU più bassa e IRPEF più alta, altri due avevano il contrario, IRPEF bassa e IMU più alta. Quindi si è tentato di trovare una soluzione di compromesso che adeguasse le aliquote nei quattro comuni. Quindi la scelta è stata, anziché 0,7, di portarla a 0,6 e per quello che era l'IMU di portarla all'1,06% in tutti e quattro i comuni. Quindi quello che noi oggi troviamo nelle due delibere pari pari sarà anche negli altri quattro comuni. L'effetto è diverso, perché chiaramente chi aveva l'IMU bassa si trova maggiore aumento sull'IMU, ma meno sull'IRPEF. Noi siamo in una via di mezzo, cioè praticamente quello 0,1 che aumentiamo dell'IRPEF equivale più o meno dalle proiezioni all'aumento che viene fatto sull'IMU e quindi si raggiunge l'obiettivo in sostanza di spezzare la manovra in metà che colpisce la parte IRPEF, quindi la dichiarazione dei redditi, e metà che colpisce l'IMU, quindi il patrimonio. Sì, le due aliquote base saranno gli stessi in tutti e quattro i comuni e l'effetto viene ulteriormente calmierato sull'IRPEF mantenendo quello che avevamo nella vecchia delibera, cioè di portare l'esenzione da 8.000 a 10.000, quindi fino a chi ha un reddito complessivo di 10.000 è esonerato dal versare l'IRPEF. Considerate che analizzando i dati del 2020 con le dichiarazioni del 2021, che sono gli ultimi dati abbastanza precisi che abbiamo, il reddito medio del nostro comune è di 20.000 euro. Quindi l'esenzione di 10.000 in un comune che ha un reddito medio di 20.000 è importante. L'abbiamo anche misurata, adesso non è nella delibera, però 1 su 4, il 25% di chi comunque ha un reddito, che sono 7.600 persone, ha reddito fra 0 e 10.000. Quindi il 25% in sostanza è esonerato. Poi noi abbiamo una fascia media abbastanza contenuta, il 68% è fra i 10 e i 40.000 e soltanto un 6-8% ha più di 40.000 di reddito. Applicando lo 0,1 su questo gruppo ho verificato che la media è grosso modo di poco meno di 2 euro al mese. Questo è l'effetto complessivo che ha sulla fascia che rappresenta maggiormente i redditi del nostro comune. Questo per diciamo dare un inquadramento sulla zona IRPEF. Sull'aliquota IMU abbiamo comunque mantenuto tutte quelle che erano le aliquote agevolate minore, faccio un esempio, i fabbricati rurali all'utilizzo dell'impresa avevano lo 0,1, rimangono lo 0,1, quindi non vengono toccati. Allo stesso modo lo
0,1. Pagina 14 nella nota integrativa, vedete.
Ah, scusate, pagina
14. Vedete questi numeri. Vabbè, ci posso accontentare anche qua. Giusto perché così
ci avevo sott'occhio.
Per quanto riguarda l'IMU.
E tutto questo avrà inizio da?
Questo si applica
il 1 gennaio
perché i tributi hanno valore retroattivo.
Ecco.
Entro l'approvazione del bilancio di previsione.
Esatto. Quindi questo qui, pur facendolo al 30 di marzo, si applica su tutto quello che è dal 1 gennaio. Quindi noi abbiamo, là dove c'erano delle aliquote che erano all'1, si trasformano in 1,06. Dove invece avevamo quelle agevolate, cioè tipo, non so, 0,50 per chi è nella casa della rete, 0,60 se ricordo bene erano per le case di riposo. No, no. Lascio proseguire. Sono le abitazioni prima casa ma di lusso.
Di lusso, a 1,89.
0,86 sono gli alloggi che passano allo 0,90, perché cosa succede? Chi aveva l'agevolazione da 0,86 a 1, cioè praticamente aveva un'agevolazione di 0,14 in meno, viene portato a 0,9 perché in altri comuni già adottavano lo 0,9. Quindi anche questo tipo di agevolazione cresce leggermente, però è sempre uno 0,16 più basso dell'aliquota base, e in questo modo ci uniformiamo nei tre comuni più piccoli, perché fondamentalmente...
Ciao Massimo.
Ciao. Fondamentalmente sta capitando anche nei regolamenti che stiamo cercando di uniformare, sempre per ridurre la burocrazia dentro Terre d'Argine, ci troviamo che Carpi, Soliera e Campo Galliano più facilmente riusciamo ad avere lo stesso regolamento. Campi ha una realtà più complessa e leggermente diversa. Quindi in questa tabella che vedete, nell'ultima colonna di destra, sono le nuove aliquote che hanno praticamente l'1,06 al posto dell'1, hanno lo 0,90 al posto dello 0,86, invece le altre 0,10, 0,76 e 0,50 sono rimaste invariate. Rimane agevolato anche il produttivo, parlo di negozi e capannoni, che utilizzano direttamente i loro fabbricati. Cioè se io ho un fabbricato dove ho la mia attività e sono di proprietà, pago lo 0,90 anziché lo 1,06. Abbiamo aggiunto, e poi questo è stato approvato anche per gli altri comuni, una nuova categoria che dice se il tuo negozio, il tuo capannone è vuoto da almeno un anno, e lo affitti, ti diamo la categoria agevolata dello 0,9 per 3 anni, anche se dovessi pagare. Questo per avere un piccolo incentivo al fatto che i locali non, insomma, che hanno un affitto, sono vuoti da uno, insomma, un periodo superiore a un anno, hanno un incentivo di 3 anni, che è una sorta di piccolo avviamento per incentivare l'affitto. Io direi che
sì,
su queste due aliquote non...
Cioè, sono due manovre fiscali che appunto, come si diceva, verranno discusse in seduta consigliare prima dell'approvazione del bilancio, proprio perché così entreranno in vigore dal 1 gennaio, essendo due tributi con valenza appunto retroattiva, o comunque che abbracciano tutto l'anno solare. Oltre a queste, insieme appunto al bilancio, il 30 ci sarà anche la discussione della nota d'aggiornamento al DUP, che è stato approvato a ottobre, se vi ricordate, in consiglio, che anche appunto è il documento di programmazione utile per in cui vengono appunto definite tutte le previsioni e le linee di mandato e obiettivi strategici operativi dell'amministrazione. Adesso di quello, stasera guardiamo un attimo quelli che sono gli aspetti che abbiamo aggiornato appunto con questo nota d'aggiornamento, e vi segnalo che tutti i paragrafi di quel documento, che è lunghissimo, di 200 pagine, che sono stati modificati o comunque oggetto di integrazioni o aggiornamenti, riportano questo post-it, appunto, per facilitare un po' la lettura, ecco. Passo diretto, diciamo, tutta la prima parte riguarda i dati che sono, cioè il documento di programmazione, no? Riguarda tutti quei dati che sono esterni all'ente, quindi si fa una sorta di analisi di quelle che sono le condizioni socio-economiche globali, fino ad arrivare appunto a nazionali, regionali e intorno territorialmente al comune di Novi. Tutta quella parte lì con anche gli aggiornamenti riguardanti le ultime norme sulla legge di bilancio, eccetera, visto che ad oggi è già tutto approvato. Vediamo invece un po' più nel dettaglio un attimo quelle che riguardano la popolazione di Novi, perché come sapete c'era stato anche un contenzioso con il Ministero, con l'Istat, per quanto riguarda la popolazione rilevata nel comune, ma sono andati a definizione con il decreto che è uscito proprio l'altro giorno, nel senso il 3 marzo, dove hanno ufficializzato che per il 2021, l'abbiamo messo qui, il comune di Novi, anche per l'Istat, aveva 10.001 abitanti, quando invece il dato anagrafico, che è sempre stato più alto, viene qua riportato la tabella con i confronti, riportava 10.111. Nel 2022 non è ancora presente ovviamente quello dell'Istat, e rileviamo una popolazione di 10.194, che comunque quindi è in aumento come tendenza dei residenti, stiamo parlando. Ci sono i dettagli per vedere appunto la provenienza, maschi e femmine, eccetera. E guardiamo solo un attimo il nucleo familiare, che riguardano, siamo sempre intorno ai 2,39 di media, con un numero di componenti che più o meno è in linea con quello nazionale.
Mi do un dato giusto perché comunque insomma, nello studio è venuto fuori questa leggera crescita della popolazione avviene nonostante il problema che è storico per Novi dell'invecchiamento, e noi negli ultimi 3 anni abbiamo avuto una mortalità media di 70 morti in più rispetto ai nati, quindi nel frattempo negli ultimi 3 anni sono circa 210 persone in meno causa il rapporto nati-morti, quindi insomma purtroppo combattiamo anche contro questo fenomeno che è legato però insomma a quella che è la storia e la tipologia degli abitanti di Novi.
Nel DUP, quindi in questa nota di aggiornamento, rileviamo, appunto, vi facciamo un attimo vedere quelli che sono gli aspetti un po' più importanti modificati che riguardano gli indicatori degli obiettivi operativi che si è data l'amministrazione da conseguire in questi anni. Questo slide è già noto perché era già presente appunto nel DUP, dove ci sono indicati tutti gli indirizzi strategici e vediamo, scorrendo ancora, che abbiamo tutti gli indicatori che sono stati inseriti, quindi questa parte qui, per ogni indirizzo strategico, vedete gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, che già erano presenti prima, e con questo nostro aggiornamento...
Sono sempre seduto, però mia moglie no, allora sono
atto. Abbiamo gli indicatori di riferimento per evidenziare quelli che possono essere quindi gli obiettivi da raggiungere nei 3 anni, che i 3 anni sono quelli che abbraccia il DUP dal punto di vista di obiettivi operativi. Come sapete il DUP dal punto di vista strategico ha una valenza quinquennale, che sono quelle delle linee di mandato dell'amministrazione. E quindi questi sono gli indicatori che sono stati inseriti, appunto volevamo sottolinearlo per correttezza.
Vi informo anche che sono stati inseriti 3 indicatori nuovi,
infatti,
che sono l'1A2, il 2D3 e il 4E2.
Sono indicati nella nota, lo vedete con l'asterischino che è scritto obiettivo raggiunto nella nota di aggiornamento del DUP 2023.
cioè praticamente insomma nella rivalutazione che si fa periodicamente si è ritenuto di inserire alcune attività diciamo afferenti un po' all'efficientamento energetico e un po' anche alla programmazione urbanistica, visto che viene venuto avanti il PUG, alcune cose si sono mosse.
Esatto. Tutti gli altri dati che sono all'interno del DUP fondamentalmente riportano in maniera un po' più aggregata in alcuni casi, però tutti quei dati che sono finanziari, che adesso andremo casomai a scorrere guardando la nota integrativa che avete anche lì sotto mano, perché più o meno sono le stesse cose. Ecco, sul DUP sono un po' più, in alcuni casi sono un po' più aggregati, proprio perché si fa riferimento più a un documento di programmazione che al vero dato analitico di bilancio. Quindi la nota integrativa illustra quelle che sono appunto le previsioni finanziarie dei tre anni oggetto di approvazione del 23-25. Come sapete, il bilancio deve conseguire l'equilibrio anche in fase di previsione, quindi abbiamo la prima parte di questa nota integrativa che illustra per macro aggregati, che sono appunto i titoli delle entrate, i titoli delle spese, quelli che deve essere l'equilibrio complessivo, sia in parte corrente che in parte capitale. Parte corrente quindi sono le spese, quelle ordinarie, e parte capitale sono invece le spese che riguardano gli investimenti dell'ente. In questo prospetto si vede in maniera già complessiva i tre anni del bilancio, che sono appunto 23, 24, 25, e solo per il 23 la cassa, che appunto non ha valenza sugli altri due anni. Partiamo dall'avanzo di cassa presunto. Ecco, scusate, faccio una premessa: ancora non abbiamo approvato il rendiconto, come sapete ci andremo il prossimo mese, quindi si parla sempre solo di avanzo di cassa presunto, avanzo vincolato presunto, perché è ancora in fase di approvazione, cioè non è ancora abbiamo approvato. Tant'è che infatti per avere gli equilibri generali del bilancio nel 2023 abbiamo anche applicato avanzo di amministrazione presunto, che lo vedete nella seconda riga della tabella.
Posso dire, la cassa è una cosa che negli anni è diventata virtuale, cioè nel senso che non abbiamo un euro in moneta.
Sì.
Marco, che è assessore, lo sa, non è che abbiamo 4 milioni di soldi
dentro una casa forte.
E poi nasce comunque da esercizi in cui c'è dentro il sisma, diversamente non sarebbe. Comunque era solo per dire ai nuovi consiglieri che la cassa è una cassa che è presso la Banca d'Italia, credo addirittura.
Magari... Beh sì, tutti i nostri conti, tutte le nostre movimentazioni sono su un conto di tesoreria che sono appunto interfacciate con il conto della Banca d'Italia, ma però c'è da dire che in ogni caso il fondo cassa di 4 milioni per un comune come questo è molto positivo, va riconosciuto, perché è comunque una gestione positiva che deriva anche, sì, se vuoi, da movimentazioni che sono entrate anche per il sisma, però è comunque un buon fondo cassa e che può garantire anche delle spese che sono comunque più o meno, ci cioè possono essere anche altre, perché soprattutto adesso che arriva il PNRR ci sono degli anticipi che devono essere dati alle aziende, insomma alle ditte che vincono gli appalti, che smacchino un anticipo del 20% su un appalto di 4 milioni, non è poca roba, però avendo comunque una cassa abbastanza alta ti permette comunque di gestirli. Nonostante poi il Ministero si riesce a erogare abbastanza velocemente questi anticipi, quindi dopo l'Inter di arrivare a rimpinguare la cassa, è comunque un ottimo strumento per poter agevolare appunto pagamenti più velocemente possibili. Si parte appunto da un fondo cassa presunto di 4 milioni e 9 e come vedete sul 2023, e vi dicevo, la competenza 23 avanzo, utilizzo l'avanzo presunto di amministrazione per 116.000 euro. Quindi cosa significa? Che è stata fatta un'analisi di quello che è il rendiconto 2022 con una previsione di quello che può essere l'avanzo presunto di amministrazione, e di questi importo che vedete in uno dei prospetti, che l'importo complessivo stimato di 4.145, di questi 116.000 euro vengono applicati già al bilancio 23. Si può fare perché appunto è avanzo vincolato e la norma ce lo consente. Cosa riguarda quei 116.000 euro? C'è scritto appena prima nella pagina 4 della nota integrativa, ho sbagliato, scusate, è scritto più avanti, è scritto sotto, nella pagina 6 sono 85.000 euro nella parte corrente, che sono... scusate, non trovo più dove l'ho scritto, sono 35.000 euro per la parte corrente, esatto, mentre per la parte investimenti per arrivare a 116.000 sono 30.778 euro. Ok, torno un attimo indietro che torniamo a questo quadro che è più generale. Vediamo un totale delle entrate per quanto riguarda la competenza del 2023 di 26 milioni di euro a fronte di una spesa di 31 milioni di euro. Nelle entrate, quindi a concorrere all'equilibrio di bilancio, oltre all'avanzo presunto di cui abbiamo parlato prima, fa parte anche i 4.634 di fondo pluriennale vincolato. Fondo pluriennale vincolato, proverei a spiegarlo se riesco, sono quelle somme che sono state già impegnate nel 2022 come spesa, ma non hanno avuto, in particolare solo sugli investimenti, non hanno avuto compimento, nel senso che l'investimento non si è ancora concluso, quindi queste somme vengono spostate per competenza, appunto per esigibilità, nell'anno successivo e quindi finiscono nel 2023 in questo caso. Sono somme però di spesa, e spostiamo solo la spesa che diventa quindi un'entrata nel 23, che sono coperte nel 22. Ok, quindi questi 4 milioni trovano la loro copertura finanziaria come entrata nel 22. Lo vedremo anche quando approveremo il rendiconto, queste movimentazioni di somme. Ok, quindi in entrata abbiamo questi 4 milioni e 6 che vanno a finanziare la spesa relativa nel 2023. Quindi l'equilibrio viene garantito per quello. Sempre nel titolo prima abbiamo 5 milioni di entrate di essere legate a eventi culturali, lo sport, eccetera. Non ci sono nel nostro caso rette scolastiche o rette di servizi sociali perché sono appunto funzioni conferite di minori. Ok, non sono previsti accensioni di prestiti, vedete qua in entrata, per tutti e tre gli anni siamo sempre a zero, mentre abbiamo le quote di restituzione, le vedete dei rimborsi come spesa, che sono le quote di capitali dei mutui in essere già per l'ente, che sono in calo, poi vedremo l'approfondimento più avanti, e quindi per quanto riguarda 2023, 2024, 2025 gli equilibri sono garantiti, e per quanto riguarda solo la cassa del 23 vedete che data la cassa iniziale, date le entrate, tolte le spese, fondo di cassa finale presunto di 4 milioni e 12, quindi comunque viene garantito un fondo di cassa positivo.
Posso fare una domanda?
Sì, 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 interrompetemi pure.
Ma come mai un fondo cassa così alto?
Perché sono somme che sono state incassate nell'ente, direi qualche anno fa, perché... che sono appunto nella disponibilità come importi, ma non ancora spese fondamentalmente, già incassate perché sono stati o trasferimenti dalla regione per il sisma o...
Ma non spesi per quale motivo?
Perché ancora non sono state fatturate dai fornitori.
Però voglio dire, sono in quei 4 milioni di euro ci sono comunque degli impegni di spesa, come
sì,
dire,
sì,
cioè,
sono già... quasi
questo
tutto.
Voglio capire, che sono soldi rimasti lì
in avanzo. No, non è quello.
È un fondo cassa perché comunque si stanno aspettando dei pagamenti,
esatto,
da effettuare.
Esatto, perché noi parliamo sempre la competenza, cioè entrate e spese, come certo. Ok? Dopodiché, se nel caso in cui l'ente riceve le somme, quindi chiude l'entrata dal punto di vista di accertamento, però è alle somme in tesoreria, ma se ancora la spesa non l'ha sostenuta, anche certo, se la previsione di spesa
era previsione comunque di spesa, cioè, ma l'ha ancora sostenuta,
la è in fondo cassa,
arrivi, ok, ok, era per capire,
no, no, è così, esatto,
infatti la maggior parte, vedi, sono fondi vincolati, quindi vincolati vuol dire che nel bilancio hanno già una
specifica una destinazione, sì, sì.
Scorrendo la nota integrativa vediamo appunto la definizione dei singoli tipologie di equilibri, cioè quella prima c'è quella corrente e per dare evidenza di quello che sono le movimentazioni e l'utilizzo dell'avanzo nel nostro caso del 2023 come vedete per 85.000 euro, ho detto prima, e anche perché nel caso del 2023 sempre 70.000 euro delle entrate che avevamo in parte corrente le andiamo a destinare alla copertura di spese di investimento, ok? Quindi saranno delle opere di spese di investimento che troveranno la loro copertura per 70.000 euro di entrate di parte corrente. Questi 70.000 euro sono l'IMU che è già stato riconosciuto all'ente che è l'IMU inagibile, ok? Cioè l'IMU per gli immobili inagibili. Come già probabilmente sapete, da qualche anno l'ente beneficia di questa entrata straordinaria per quanto riguarda appunto la copertura dell'IMU per gli immobili inagibili e che nel 2023 è già stato stimato, perché è stato assegnato il fondo a copertura per l'ente, l'abbiamo stimato in 480.000 euro,
cioè 50.
450.000 euro,
sì.
450.000 euro e di questi 70.000 li utilizzeremo per la copertura di spese di investimento.
Sì, questo si può fare perché nel frattempo è uscita la finanziaria, perché ci è capitato di fare il bilancio che la finanziaria ancora non era stata votata e nella finanziaria ci sono le risorse proprio a copertura del terremoto, anche del sisma dell'Emilia Romagna, perché ultimamente c'è sempre il sisma del centro Italia, ma non sempre c'è il nostro sisma.
E probabilmente... Sì, esatto, è stato addirittura messo in legge nella legge di bilancio, l'anno scorso veniva fatto con un decreto a gennaio. In questo caso è stato messo in legge di bilancio, noi avevamo, andando a provare ad oggi, possiamo già prevederlo. Ed è anche previsto quindi in questi 5.008.000 l'entrata. Di questi 70.000, come abbiamo detto, andranno a finanziare le spese di investimento nel 2023, mentre nel 2024, se guardiamo sempre queste tre righe qui, diciamo, nel 2024 si presenta una situazione, l'avanzo di amministrazione ovviamente no, ma si presenta una situazione dove 20.000 euro di entrate di parte capitale, che sono legati agli oneri di urbanizzazione, servono, serviranno per finanziare spese correnti di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ma come manutenzione ordinaria, come ci consente la norma. Nel 2025 invece di nuovo utilizzeremo sempre dell'IMU, in questo caso per finanziare per 25.000 euro spese di investimento. Quindi negli equilibri queste somme vengono o aggiunte o tolte alla parte corrente. Ok, andando avanti, facciamo gli approfondimenti sull'FCDE che vedete qui, il fondo crediti di disubbigibilità, lo approfondiamo dopo. Equilibrio di parte conto capitale del bilancio, invece abbiamo quei 4.622.000 del fondo pluriennale nel 2023, che sono quelle spese che dicevamo prima, coperte quindi, cioè spese che sono già impegnate nel 2023 perché spostate dal 22 al 23, che vengono coperte dall'entrata del 22. E 18 milioni è la previsione di entrate in parte capitale per il 2023, che sono molte legate al sisma ma anche al PNRR. 2024-2025 gli importi sono più bassi, sono tra 6 milioni e 9 per 7 milioni e 8. In questo caso nel 2023 c'è sempre i 30.788 euro che sono sempre legati al sisma, quindi l'utilizzo di avanzi di amministrazione presunto, ma è sisma di 30.788 che riproponiamo e scriviamo nel bilancio 23. In questo caso vedete il più nei 70.000, che sono i 70.000 che derivano dalla parte corrente che abbiamo visto prima, che in questo caso invece vanno a concorrere all'equilibrio complessivo di bilancio in parte capitale e quindi vengono iscritti con il segno più. Nel 2024 analogamente vedete i meno 20, perché sono le entrate di parte capitale che andranno a finanziare le spese correnti che dicevamo prima, e i 25 invece in più che arrivano dalla parte corrente nel 2025. E quindi anche in questo caso si dimostrano gli equilibri di parte capitale. Per quanto riguarda i vari appunto criteri, valutazioni fatte per costruzione del bilancio, abbiamo detto delle aliquote IMU e IRPEF e di quello che saranno le delibere di approvazione sempre nella seduta del 30 di marzo, e le altre valutazioni fatte per costruire il bilancio di previsione è stato quello di valutare e di prendere quindi coscienza di quelle che sono maggiori trasferimenti all'Unione per maggior costo di servizi, e quindi è stato già inserito il dato previsionale 23-25 che ci hanno fornito dall'Unione Terre d'Argine. Altre spese che sono tendenzialmente più alte, riguardando in parte gli interessi anche dei mutui stessi che abbiamo, perché c'è stato un picco negli ultimi mesi, abbiamo dovuto inserire delle somme, il caro materiali, le spese energetiche, anche se nel momento in cui abbiamo fatto la previsione di bilancio probabilmente sono state, speriamo, sovrastimate rispetto a quello che si potrebbe stimare oggi, cioè quindi 2 mesi fa, 3 mesi fa, ma anche prima abbiamo cominciato a fare tutte le analisi e c'era un dato che fortunatamente già abbiamo corretto in parte, ma forse oggi si potrebbe già, anche se è tutto da vedere, però quindi abbiamo previsto una quota maggiore del 60% rispetto all'anno precedente per alcune voci, illuminazione pubblica, anche se illuminazione pubblica, per esempio, con le varie efficientamento energetico abbiamo potuto anche stimare invece nel 24 e nel 25 minore spesa, prevedendo che entri a regime tutto e soprattutto che ci siano dei cali, però nel 23 invece lì abbiamo previsto un po' di più. E come invece abbiamo previsto, fatto un'analisi delle entrate extra tributarie praticamente come gli anni precedenti, e abbiamo dovuto aumentare le spese del personale prevedendo quello che è il nuovo contratto che è stato firmato nel 2022, che è già scaduto perché adesso c'è già quello nuovo che dovrà essere rifirmato, che comprerò, e quindi abbiamo previsto comunque l'indennità di vacanza contrattuale nelle spese del personale. E poi invece come entrate tributarie vi segnalo anche il fatto che sia stato previsto una maggiore entrata dal recupero evasione, maggiore entrata che è già stata anche oggetto di una delibera di variazione che abbiamo fatto, se non ricordo male, a novembre in consiglio, prevedendo nel 23 e nel 24 un aumento di entrata di questo tipo, perché si prevede di fare un'azione massiva a livello di Unione, siccome appunto la funzione della riscossione dei tributi è conferita in Unione, e quindi prevedendo anche un maggior gettito da questo punto di vista. E chiaramente questo comporta però in realtà una maggiore entrata al titolo primo in entrata, ma anche un maggiore aumento di quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità, dopo lo vediamo. Quindi tutto quello che abbiamo messo 100 in più in entrata, non è, per questa tipologia, non è detto che mettiamo 100 in spesa. In spesa abbiamo 50 utilizzabili e gli altri 50 invece sono stati accantonati più o meno come percentuali a previsione di
questo è recupero evasione legato ai tributi.
Ai tributi, perché si vuole fare un controllo catastale a tappeto, fondamentalmente incrociando le varie banche dati, verrà assunto probabilmente anche due persone apposta a tempo determinato per fare dei geometri, se non ho capito male, per fare questo tipo di intervento.
D'altra parte però veniamo da un biennio, quello del Covid, in cui al contrario questa attività è stata rallentata, anche perché insomma c'era una situazione...
È stata anche sospesa per un periodo.
Esatto. Quindi in qualche modo alcune cartelle esattoriali sono rimaste ferme e adesso vengono riprese dall'ufficio che fa i controlli.
Quindi sì, scorrendo le tabelle, giusto senza andare a leggere i numeri, però era per illustrarvi un attimo, vedete che abbiamo messo a confronto quello che è sì il previsionale 23, 24, 25, ma con il preventivo 2022 e l'assestato 2022, ma anche con il consuntivo 21, che è l'ultimo che abbiamo certo come approvato, per dare un po' evidenza di quelle che sono le differenze. E lo vedete anche qui proprio come scostamento rispetto al, per esempio, se guardiamo le entrate correnti per macro titoli, quindi scostamento 2023 rispetto all'assestato 2022 per un più 468.000 euro. Se guardiamo invece rispetto ai trasferimenti correnti abbiamo una voce negativa di meno 152.000, per il resto invece 36.000 euro, diciamo che è in trend come l'anno prima. Quindi un più 352, che sono dovuti a quegli aumenti di aliquote di cui si parlava già prima, il gettito, maggior gettito fiscale. Per quanto riguarda le entrate... Sì, quindi qua c'è il dettaglio invece delle entrate tributarie proprio. Quello di prima è tutte le entrate correnti, titolo 1, titolo 2, titolo 3. Questo invece è lo focus solo sulle entrate tributarie e appunto sui numeri che dicevamo prima.
Sì, e qui dentro c'è l'IMU inagibile invece.
Sì, qua c'è l'IMU inagibile e sì, vi segnalo qui abbiamo questo valore che è più basso del recupero evasione, nonostante quello poco fatto appena detto, ma perché è confrontato rispetto all'assestato 2022. Ok? Se guardate rispetto al previsionale, in realtà è in aumento appunto il previsionale 23. Perché? Perché nell'assestato 22, ve lo anticipo adesso, previsione del rendiconto, abbiamo avuto un extra gettito relativo all'IMU di una vecchia recupero che era stato emesso, che è tutto entrato improvvisamente nel 2022, che ha prodotto questo più, diciamo questi 546.000 euro, che sono molto di più rispetto ai 352 previsti, ok, nel 2022. E quindi qui dopo si illustra in questo capitolo della nota integrativa quelle che sono le operazioni di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda l'IMU. C'è scritto tutta la parte della normativa e nel dettaglio, appena più sotto, quello che viene previsto come oggetto di modifica e nuova introduzione. È la stessa parte che è anche riportata nel DUP e di cui verrà discusso nella delibera di approvazione in consiglio, riguardante proprio l'IMU. Ok, quindi in questo capitolo vengono illustrate queste parti qua. Tutto uguale, c'è la tabella che avete visto anche prima, appunto, e viene fatto un po' un riepilogo di quello che è consuntivo, i confronti consuntivo 20, 21 e 22 per quanto riguarda la sola IMU. Il recupero evasione è stessa cosa, e vedete che appunto vi segnalo il recupero evasione. Se guardate, si muove molto lentamente là il mouse, però volevo arrivare qui dove abbiamo l'FCD. Quindi abbiamo che se guardate nel 22 150.000 euro era stato messo in FCD, adesso siamo saliti a 185. E praticamente, per dirvi che la parte che abbiamo inserito in più come appunto gettito, il 50% circa è finito in realtà in questo fondo crediti di dubbia esigibilità in competenza.
Sì, si vede anche nel 20 e 21 come appunto era calata l'attività in quel periodo.
Ah sì, come accertato, sì, infatti. Dopo ci arriviamo sull'FC10, su che cos'è, ve lo spiego scorrendo la nota integrativa. Per quanto riguarda l'Atari, sappiamo che appunto è un servizio corrispettivo, quindi non è uscito dal bilancio del comune di Novi, ed è perché appunto un servizio che viene erogato da AIMAG come anche riscossione, e l'ente delibererà le tariffe appena approverà il PEF, che deriva però da quello che sarà approvato in ATERSIR, quindi nell'agenzia territoriale. Il termine dovrebbe essere il 30 di aprile, quindi è probabile, se non lo prorogano, perché negli ultimi anni l'hanno sempre spostato. E, dico per chi non, forse non ha mai sentito parlare, fondamentalmente la TARI, che riguarda quindi quello che è il gettito legato al costo dei rifiuti, praticamente, che deve essere a costo zero, cioè praticamente quello che è il costo del servizio deve essere coperto dalla tariffa, è negli ultimi anni ha seguito diverse modifiche normative, e adesso deve avere questo equilibrio del piano economico finanziario, che vale 3 anni, che deve essere deliberato dall'ente territorialmente competente. In questo caso, per il comune di Novi, nella regione Emilia Romagna, è ATERSIR, il quale recepisce i dati di tutti i comuni, mette tutto insieme, anche dei soggetti che sono i soggetti tipo AIMAC, quindi
gestori
della tariffa o corrispettiva o tributaria, e vanno a deliberare quello che è il piano economico finanziario. Dopodiché l'ente recepisce questa cosa e ne delibera le tariffe di conseguenza, fondamentalmente. Quindi il margine di manovra è molto limitato adesso, perché si basa sui costi non preventivi, ma costi consuntivi, con dei coefficienti di proporzionalità e perequazione e moltiplicazione che vengono definiti a livello di ATERSIR e nazionale.
È un casino.
Quindi noi lo prenderemo atto.
Li calcolano sui dati storici, che sono vecchi. Se per qualche motivo i costi aumentano, loro hanno guardato lo storico vecchio e...
Diciamo, c'è questo fattore correttivo che si può mettere, però non hai la copertura al 100%, perché tu hai un limite comunque che non puoi superare, di totale di PEF da deliberare, quindi di gettito tariffario che puoi recuperare appunto
andrà in commissione ambiente con la Bacchelli, poi ne parlerete con lei.
Sì, è una delle cose un po' più articolate che mi interessa. Nel nostro caso comunque sia, ne prenderemo, non è in bilancio come movimenti di entrata e di spesa, ma ci sono solo i costi che noi sosteniamo verso AIMAG per le altre cose che abbiamo conferito. E addizionale comunale ne abbiamo parlato prima, come vedete è stato messo anche in evidenza quello del prospetto di confronto delle aliquote presenti dal 2008 al 2022, mentre la soglia di esenzione, che era 8.000, e quest'anno in approvazione verrà portata una aliquota allo 0,6, come è stato detto prima, con però un aumento anche della soglia di esenzione a 10.000 euro. E con questo produrrà un aumento del gettito stimato, che dai dati poi che vengono previsti nel portale del federalismo, in valore medio di 804.000 euro contro i 629 previsti prima. Okay.
Sì, anche se poi in realtà l'IRPEF ha un meccanismo di acconto saldo, per cui andiamo a regime non nel 23, cioè sono di competenza, ma andiamo a regime con la cassa.
Incasso sì, nel 23, come incasso sì, però come competenza. Ok, fondo di solidarietà comunale, e viene qui descritto e viene riportato quello che nel 2022, in questo caso, e quindi che sono tutti dati definitivi, perché il 2023 ancora non è noto, e però quindi sulla base di quello che è stato dato nel 2022, facendo i calcoli stimati su delle percentuali già deliberate e delle decreti che sono già usciti o comunque che erano sono stati previsti, si è potuto già stimare quello che è il gettito per il comune di Novi del fondo di solidarietà comunale, con un piccolo aumento in realtà, che sono complessivo, perché ti porta da 259.000 a 262, è poca roba, però per arrivare poi in realtà a 2.002.000 nel 2024 e un piccolo calo 2.180 nel 2025, ma sono legati questi qua principalmente, questo aumento, a questa, proprio questa componente che viene anche qua evidenziata, che è una componente vincolata al sociale e al potenziamento degli asili nido. In realtà per gli asili nido rimane ben poco per quanto riguarda il comune di Novi, perché è comunque uno dei comuni, come in realtà territoriale già a regime, anche secondo i parametri che sono quelli nuovi nazionali, però invece per il sociale sono state previste queste somme che sono qui scritte, che verranno poi trasferite all'Unione del Redargine in quanto funzione conferita. Quindi sono in spesa anche queste cifre. Canone unico, si è scelto di non deliberare nuove tariffe per quanto riguarda il canone unico, che rimarrà quindi, come prevede la norma, rimarranno in vigore quelle del 2022 e quindi vengono recepite e scritte in bilancio le stesse cifre previste anche nel 2022, anche nel 2024 e 2025 come bilanci di previsione abbiamo lo stesso importo.
Piccolo inciso, canone unico che prima era cosa, che prima era cosa. Quindi
e imposta di pubblicità e affissione.
La parte TOSA che è diventata cosa, quando facemmo il passaggio anche lì si lavorò con gli altri comuni, però noi su Novi abbiamo fatto una riduzione applicando degli sconti un po' più alti, quindi mediamente dovremmo essere il comune che dei quattro ha l'occupazione di suolo più bassa, perché venendo dal terremoto si è cercato insomma di incentivare, non appesantire più di tanto, in bar che metteva fuori tavolini oppure anche l'occupazione per il mercato e queste cose. Poi in realtà è arrivato il Covid, per il Covid è diventato quasi esente per un anno e mezzo, però adesso che siamo tornati in regime, insomma, vi dico l'informazione che abbiamo delle tariffe un pochino più basse rispetto agli altri comuni.
E in questo paragrafo invece vengono illustrati tutti i trasferimenti appunto del titolo 2 delle entrate, dove ci sono quelli che dicevamo prima, i trasferimenti legati alle varie fattispecie che sono qui illustrate, tra cui appunto il minor gettito IMU, il bulla, sono tutti dei calcoli che fanno o che hanno stime il Ministero che ci riversa in questi titoli, oppure
sì, nella pagina dopo,
sono la pagina 22,
ok,
dove l'ho andato?
Era ancora prima,
io lo stavo già vedendo perché è lento,
arriva dopo,
un po' più lento, non è come c'è il wifi di collegamento, ma evidentemente ma c'è un delay.
Nella prima riga c'è la conferma delle lingue inagibili.
Sì, esatto, qui c'è lingue inagibili che 450 abbiamo stimato, sì, è vero, 25% in meno,
sì,
quello che era, perché abbiamo visto che nel tempo c'è sempre stato un calo più o meno di quella cifra lì, appena un po' meno abbiamo stimato per essere un po' più prudenti, poi se dovesse arrivare a 470 ben vengano, ma
è legato alla conferma che c'è stata sullo stato d'emergenza anche per il 2023, sembra insomma che le voci sono che potrebbe essere l'ultimo anno, però aprendo un grosso punto interrogativo, perché poi chi è ancora inagibile senza lo stato di emergenza si trova il problema del mutuo e il problema dell'IMU sono immobili che non è agibile, quindi incrociamo le dita e stiamo a vedere, le speranze sono poche, però insomma, è una risorsa che insomma, permette di quadrare il bilancio senza ulteriori tassazioni. Insomma.
Qui vedete, giusto perché mi capita l'occhio, ma poi c'è tutta una sezione dedicata che è nel titolo 2 delle entrate, entrate correnti, quindi questo trasferimento PNRR è un diciamo è un unicum, nel senso che tutti gli altri investimenti PNRR li vedrete nella parte degli investimenti, quindi parte capitale, tranne questo che è legato in realtà all'informatica, quindi noi lo scriviamo in entrata, perché così ci dice la norma, in questo capitolo qua, quindi nel titolo secondo, per 91.930 euro e verranno già previsti in uscita verso l'Unione, perché appunto il SIA, che è il servizio informatico associato, è un servizio conferito anche quello in Unione, se ne occuperanno loro e questa somma. E quindi la vedete qui come PNRR, non è un errore, ma appunto perché è dovuto a questa fattispecie che deve essere iscritta nella parte corrente del bilancio. E appena sotto, quei trasferimenti alla regione per il sisma 2012, questi soldi sono somme legate al sociale, sono quelle che sono quindi non investimenti, non le opere, ma i canoni di agevolazione,
gli ex cas,
ecco così, che quindi abbiamo in entrata, abbiamo anche in uscita a pari importo, e sono legate appunto a queste somme che vengono regalate ai cittadini che hanno
sono fuori casa.
Fuori casa, un affitto da pagare perché la loro appunto è in... sempre legate quindi al stato d'emergenza, a tutti quegli aspetti. E altre cifre sono una specifica destinazione, sono importi un po' più bassi, ma riguardano sempre trasferimenti che riceviamo o per il MIUR, che ci dà dal MIUR che ci dà, riconosce i soldi per le mense degli insegnanti, o per in questo caso abbiamo dalla provincia 500 euro per quanto riguarda credo che sia una cosa culturale, se non ricordo più, no, la regione è sempre della cultura.
Cos'è il bando di rigenerazione?
Bando di rigenerazione urbana, esatto. E poi abbiamo andando avanti, che qua sono sempre le robe che riguardano i trasferimenti, abbiamo la descrizione appunto degli immunagibili, il motivo come, da dove derivano questi importi, e sono appunto la legge di bilancio che ce lo prevede già, quindi abbiamo potuto iscrivere, ecco, come dicevamo, con una stima che dicevamo prima, un po' più ridotta. Quelli che sono tutto il dettaglio delle voci che abbiamo visto prima, trasferimenti di Stato appunto per le varie fattispecie che ci vengono riconosciute. E per il Covid c'è nulla in questo caso, perché non sono stati previsti i trasferimenti statali compensativi a tale titolo.
Speriamo non ad oggi. Che non ce ne sia bisogno, speriamo.
No, si spera che non ci sia bisogno. Abbiamo ancora però alcune somme noi, e lo vedremo con l'avanzo, poca roba, che veramente cifre molto basse. Bisogna capire se ancora saranno ancora utilizzabili nel 2023, perché erano destinate a una specifica destinazione, quindi non sono state del tutto spese nel 2022. Bisogna verificare se potremo utilizzare nel 2023. Comunque sia, non è previsto niente in entrata. Dopodiché c'è tutto il paragrafo delle entrate extratributarie con tutto il dettaglio, quindi servizi materiali, fotovoltaico, alcune importi da diritti di segreteria, i giri delle carte di identità elettronica, cioè sono sempre poi i diritti di segreteria, proventi luce e votie, i canoni cimiteriali, quello che avevamo visto prima, anche le canoniche patrimoniale, e altri importi per quanto riguarda l'uso delle reti, eccetera. Sono importi più o meno sempre in linea con gli anni precedenti, qui non essendo stato fatto nulla dal punto di vista di manovre, a parte l'adeguamento di tariffe, adeguamento ISTAT delle tariffe, e ora che mi viene in mente è stato anche deliberato per quanto riguarda le tariffe dei diritti di segreteria, misura catastale, in accordo con il comune di Soliera, Campogalliano, e in parte Carpi, perché credo che non abbia deliberato tutte le tariffe come gli altri tre comuni. È stato anche in questo caso, come si diceva prima, la logica di cercare di dare uniformità territoriale vasta alle somme richieste per quanto riguarda questi tipi di diritti, vuoi per l'accesso agli atti appunto tecnico o appunto per
che è un lavoro che in parte ha fatto lo sportello unico delle attività produttive, sempre nell'ottica di arrivare prima o poi ad avere la stessa pratica che si presenta allo stesso modo in tutti i comuni e che ha lo stesso costo in tutti i comuni. Nella realtà Carpi era un po' troppo alta, per cui si è riuscito a fare un lavoro con Saliere Capogaliano e Carpi ha alcune voci sue. Però, insomma, sui regolamenti si lavorerà quest'anno perché siano uniformati e sulle tariffe si è già fatto questo primo lavoro, sempre nell'ottica, insomma, di farlo diventare un territorio dove fare una pratica primo o dopo del confine costa uguale.
Sì, esatto, anche perché non è appunto il tecnico che va di fianco sappia anche già quali siano lo stesso tipo di trattamento. E passiamo invece al lato delle spese che sono iscritte nel bilancio. Stavo cercando di capire se riesco. Quindi qua la nota negativa è, prima quindi abbiamo quadro generale, parte delle entrate e adesso parte delle spese, sempre con più o meno lo stesso criterio, cioè parte delle entrate spacchettato poi nei vari titoli delle entrate e parte delle spese, anche in questo caso abbiamo stiamo parlando della parte corrente, quindi le spese correnti, il titolo primo e il titolo quarto, che è quello che concorre all'equilibrio insieme alle entrate di parte corrente, che sono il rimborso dei prestiti. In linea generale, quindi qua vedete, stesso analogamente a prima, gli scostamenti rispetto ai preventivi dell'anno precedente o quello del 23 o l'assestato anche, e vedete le cifre. Quindi in questo caso, per esempio, al titolo primo della spesa abbiamo 629.000 euro in più come spese rispetto al 2022 preventivo, mentre abbiamo un guadagno, cioè un minore spesa per quanto riguarda il titolo quarto, come dicevamo prima, del rimborso prestiti, perché se vedete la riga questa qui cala e incala, no? Quelle che sono le quote capitali da restituire, perché man mano, non avendo contratto nuovi mutui, si vedono in previsione essere in calo per 76.000 euro. Cosa comprende tutto il titolo primo delle spese? Abbiamo anche tutte quelle voci che sono di ordinario funzionamento dell'ente, qua per macro aggregati, perché vedete il dettaglio, missioni programma, che sono appunto voci di bilancio fondamentalmente, e c'è dentro tutto ciò che sono i servizi istituzionali generali di gestione, l'ordine pubblico e sicurezza, l'istruzione, che c'è poca roba, tutela e valorizzazione dei beni culturali, politiche giovanili, ognuno spacchettato nei vari programmi di spesa. Se vogliamo andare a vedere un po' più nel dettaglio, qui, ecco. Quindi le spese correnti, abbiamo visto prima, appunto subiscono rispetto al assestato 22 un calo del 4%, mentre rispetto al preventivo c'è un aumento dell'8%. Rispetto al preventivo 22, sono quei soldi che in più che avevano prima. Per quanto riguarda i contributi CAS, sono in calo semplicemente perché qui abbiamo l'entrata che l'avevamo vista prima, abbiamo anche la spesa, perché è una partita di giro, diciamo, anche se non è proprio quella la fattispecie, ma come entrata di bilancio per noi è tale, nel senso che quello che riconosciamo ai cittadini ci viene poi rimborsato dalla regione, e quindi abbiamo la stessa spesa. E mentre altre spese che sono un po' più importanti riguardano appunto i redditi, quindi le spese di personale di cui parlavamo anche all'inizio per gli aumenti contrattuali previsti, ma soprattutto abbiamo 295.000 euro in più di acquisto di beni e servizi rispetto al preventivo 2022, è la voce che riguarda questa qua, no? e anche i trasferimenti, che sono 208.000 euro in più, che sono principalmente verso l'Unione del Redargine, perché ha avuto anche loro chiaramente degli aumenti.
E come acquisti sì, cioè, c'è una specifica di che cosa?
Allora, nel dettaglio, adesso vado a vedere se lo abbiamo scritto, perché sono principalmente come si chiama, l'energia elettrica, perché avevamo visto, come detto prima, gli aumenti, previsto già gli aumenti in bolletta proprio. Se ricordate, nel 2022 abbiamo avuto anche 135.000 euro di entrate a copertura degli aumenti di spesa corrente dal Ministero. Quest'anno, come ho detto prima, abbiamo previsto quello che già è stato normato per 40.000 euro circa, 48.000 euro circa, 43.
Diciamo, l'anno scorso hanno fatto più trasferimenti,
sì.
3 o 4.
Sì, 4 in tutto.
Quest'anno ne hanno previsto uno e pensiamo che sia l'unico.
Sì, che sia l'unico, hanno già previsto quello lì, quell'importo riconosciuto al Comune di Novi di Modena è già stato definito, che sono quei 48 o 43.000 euro. Adesso non lo ricordo, ma dovrebbe averlo scritto.
Io ricordo 48.
Che comunque però a fronte in realtà di una maggiore spesa per l'utenza è molto più alta, quindi che è quello principalmente la voce che va a coprire, a concorrere nell'acquisto di beni e servizi.
Perché il calo del 2024-2025 è dovuto all'efficientamento energetico.
Sì, perché va da regime tutto e noi abbiamo stimato che cali la spesa della bolletta. Abbiamo riprevisto non tornare alla normalità. È un azzardo? Può essere, ci prendiamo il rischio.
Il ragionamento mette insieme più fattori. Vabbè, uno, siamo a regime con l'efficientamento energetico. Due, stiamo stipulando un nuovo contratto di scambio altrove, cioè quando noi adesso facciamo funzionare il fotovoltaico e produciamo più kilowatt, quelli vanno in rete. E con questo contratto potremmo dire che una parte di kilowatt li compensiamo con un altro fabbricato che è di nostra proprietà. Quindi, ad esempio, consumiamo di più nell'asilo, ma abbiamo risparmiato nella palestra. Quindi questo dovrebbe essere un elemento che ci permette di ottimizzare la bolletta. Efficientamento energetico, cambiamo il tipo di contratto, qualcosa che è andato a regime sul fotovoltaico, qualcosa che stiamo rivedendo nelle convenzioni, insomma dovremmo riuscire a mitigare questo effetto che comunque ci sarà, perché a marzo l'energia costa ancora il triplo di quello che costava nel 2020. Perché siamo a 160.
Beh, sì, nel 2020 siamo fuori tantissimo.
Cioè, dire, fino al 2020 costava fino a 60 euro a megawatt, adesso ne costa 160. Quindi ci
però ad agosto 2022 abbiamo toccato i 450 euro a megawatt.
Quindi ci siamo assestati in basso, ma i tempi che furono non tornano. Come la benzina.
Sì, tra l'altro anche in acquisti di beni e servizi c'è anche l'aumento dei costi di prima necessità, di acquisti di funzionamento, tra cui anche il carburante, che anche quello in realtà ha cominciato a incidere maggiormente. E poca roba, nel senso, però concorre sempre all'aumento. E le altre cose le abbiamo anche già in parte dette prima. Stavo guardando adesso perché non vorrei che mi sfugga qualcosa. Sì, ci sarà un piccolo aumento di quello previsto dalle spese correnti dei premi assicurativi, perché al di là del fatto che dobbiamo fare una nuova gara, quindi comunque lo stanziamento deve essere a base gara, quindi poi ci sarà probabilmente sicuramente una riduzione, però deve essere più alto. E in più è stato inserito anche, verrà inserito, penso che sia stato deliberato, se non ricordo male, dalla giunta, l'adesione, o comunque vorremmo introdurre la polizza cyber risk, quindi contro sicurezza, come contro, a favore della sicurezza informatica, cioè contro gli attacchi informatici.
Poi c'era qualcosa anche sui rischi ambientali, che non so cosa sia, rischi ambientali e rischi informatici. E l'appalto viene fatto dall'Unione per tutti e quattro i comuni
e lo fa la, la centrale unica di accoglienza, perché è un impatto, una parte importante.
Diventa anche più appetibile. E quindi sì, il, quindi è previsto anche quello, per il resto invece le somme sono le stesse, meno male, le stesse somme già previste nei, nei bilanci. E, ecco, entriamo nel capitolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Faccio una sintesi perché sono 4-5 pagine.
Sì, più che altro vi spiego che cos'è, giusto per chi è nuovo o comunque sia per dare una rinfrescata e cos'è previsto, perché lo rivedrete anche nel rendiconto. Questo fondo viene stato istituito apposta dal, dal legislatore, non siete nella pagina che sto vedendo io, ma vabbè, fa lo stesso, adesso piantano andrò un attimo. Praticamente, cosa si dice? Tu ente mi vai a stimare di, avere, di mettere in entrata nell'anno 2023, nel 2024, nel 2025 questi determinati fattispecie di entrate, che siano tributarie o di entrate patrimoniali. Allora, noi, prova a dirmi però, dice il legislatore, quanto di queste entrate che tu hai messo in effetti sei capace di riscuoterle, quindi poi di averle queste entrate, o sono solo entrate fittizie. E quindi per stimare questa cosa vai a vedere lo storico, ok? Quindi vai a fare tutti dei calcoli sullo storico, di quello che avevi previsto, lo storico, quello che avevi incassato, eccetera, fai tutte le tue medie, dopodiché ti viene fuori una percentuale di riscossione effettiva. Quindi il complemento 1 di quella percentuale, cioè quindi se tu dici di riuscire a riscuotere l'80%, il 20% che non riscuoti, lo vai a mettere nel bilancio, in questo fondo, lo accantoni in pratica, in modo che prudenzialmente vai a, a mettere da parte, quindi in questo punto fondo, delle somme a copertura di quelle entrate che tu sì, è vero che le hai stimate in entrata, ma probabilmente non riesci a incassare dai calcoli che ho fatto precedente, che tu stesso hai fatto, quindi la Corte dei Conti, ma anche appunto il revisore eccetera, vanno a verificare che questo fondo sia congruo, perché deve, ci sono delle percentuali minime che deve comunque avere, e dopodiché si viene iscritto nel bilancio. Quindi qua vedete praticamente il dettaglio di tutti quelli i conti conteggi che vi dicevo prima. Ci sono tutti i capitoli, le entrate che sono state considerate per fare questi conteggi, dopodiché complessivo ti dice il calcolo direbbe che devi accantonare questa somma qua, lo vedete qui,
lo vedete?
Sì, queste. Noi in bilancio abbiamo accantonato praticamente questo, oltre questi 10.000 euro solo per il primo anno che riguardano queste demolizioni immobili abusivi, che è un capitolo ad hoc messo apposta, che abbiamo tutto messo a fondo crediti, totale accantoniamo in bilancio queste somme qua. È leggermente superiore al conteggio che fa del minimo, che è quello che vedete prima, proprio prudenzialmente, non di tanto, ma un minimo. Ma soprattutto dalle stampe, se uno andasse a vedere nel dettaglio analiticamente le stampe, che sono quel miliardo di pagine che vedete nel bilancio, non in nota integrativa, ma proprio nelle schede, sì, del bilancio, ci sono dei numeri leggermente inferiori là, perché dai calcoli che risultano dal programma in realtà dovrebbe essere leggermente più basso. Il problema è che il programma non mi va a considerare tutto quello che c'è dentro quel capitolo, quando invece io sono andato a prendere solo le somme che sono, secondo me, responsabili finanziari di questo ente, oggetto di essere interessate come fondo crediti, e quindi la riscossione è più bassa, e quindi la percentuale di insoluto è più alta, e quindi ho accantonato di più. Provato a fare una sintesi, spero di essere stato chiaro.
È l'accantonamento dell'anno questo?
Dell'anno in competenza. Quindi in competenza nel 2023 nel bilancio abbiamo messo 200.000 euro accantonate che non possiamo spendere, non si possono toccare mai, perché a copertura di quelle entrate che abbiamo messo in entrata. Abbiamo messo in entrata 400.000 del fondo crediti, scusate, 400.000 di riscossione da evasione tributaria IMU. Di quelli
prevedete di non incassarne 200.000 e vanno accantonati.
Esatto, circa. non 200 ma 100, sì. 178, vi sì, dico sì, la cifra qua in alto, sì, sì, di quello lì proprio, di quella cifra lì.
Sì, sì.
Adesso io non so se riuscite a vedere.
Sì, 178, 77.
Di quella cifra là, 180 lo mettiamo lì. Che vanno fatte sommando algebricamente tutte le varie voci, sì, va a 200.000 complessivi.
Sì, sì.
Tranne nel quale, nel caso in cui tu durante l'anno arrivi agli equilibri o in un altro momento dici guarda io avevo messo 400.000 di cui parlavamo prima, ne ho già incassati 200.000 perché mi hanno pagato subito, cosa non succede mai, ma metti caso, allora dopo li allora dopo puoi liberare. Io dico ok, allora tutti i calcoli che ho fatto, 200.000 come li posso liberare, mi vanno a favore del bilancio, non sono in quel caso, altrimenti no. Quindi questo era per dire cos'era l'effondo credito di esigibilità, perché lo vedete un po' in giro.
Esiste anche il caso contrario, in cui vedi che stai incassando meno.
Meno.
Sì, nel devi, caso in cui tu
devi aumentare quel fondo.
Sì, esatto. Oppure emetti più avvisi di accertamento perché hai scopri una posizione particolare, ne emetti di più, invece che 400.000 ne mettiamo 600.000, però non ho l'incasso, devo comunque aumentare il fondo che è di disponibilità.
Quindi ogni volta che chiediamo dei soldi, una parte li dobbiamo accantonare.
Se li chiedi appunto che sono legati a entrate tributarie, sì, da avvisi di accertamento, così ci vuole accantonamento, perché fai i tuoi conti. Però per esempio se vedete questo qua, giusto perché queste qua, queste prime sono appunto quelle legate ad avvisi di accertamento, quindi no, gente che non ha pagato il dovuto di IMU, ICI e TASI e roba vecchia, però IMU in quell'anno, e quindi gli, cerchiamo di fare il recupero. Mentre le altre sono legate a entrate da bollettazione fondamentalmente. Sì. Quindi qui invece la percentuale, vedete, la percentuale di insoluto è
sì,
irrisoria, va comunque accantonato qualcosina. Cioè, che va a concorrere alla cifra totale, però stiamo parlando di poca roba. Parliamo di poca roba perché entrate extra tributarie dell'ente non ci sono le entrate da rette.
Quello c'era l'Unione.
C'era tutta l'Unione, adesso io non lo so come sono messi lì, per loro, per esperienza mia, dove prima ci avevamo le entrate, era la voce, la TARI, e quelle erano le voci più importanti.
Ma l'esposizione c'è, cioè la percentuale di insoluto al 44%, una percentuale alta, media, cioè nella media o è bassa?
Non è bassa, non è neanche esageratamente alta, però perché comunque è maggioranza è discorso, però sicuramente c'è del margine. Infatti ci sono dei residui attivi, poi li vedremo con rendiconto, che non sono bassissimi in questi.
Però è la percentuale di quella quota a cui tu mandi l'avviso perché non hanno pagato. Bene, cioè,
di questo, coloro che non hanno pagato l'avviso mandato,
esatto, quindi
sì,
non è il 44% dell'IMU, è quel pezzo che non ha pagato l'IMU a cui tu vai a cercare di farti dare i soldi. Su quelli lì fai fatica a portare a casa metà,
esatto, fai fatica a portare a casa metà, cioè quindi gente che comunque una casa ce l'ha,
sì, dopo poi abbiamo
sì, sono esatto, persone che hanno avuto, avevano una posizione debitoria verso l'ente per quanto riguarda in questo caso l'IMU, non hanno pagato nell'anno di competenza, casomai ne ha pagato neanche l'anno dopo, quello dopo ancora, dopo 3 anni, perché insomma anche 5 massimo, cioè, la discussione vede la posizione di Nicola Burani, non è stata, non ha adempiuto quello che doveva, gli si emette un avviso di accertamento.
Considera che dal 2018, se non sbaglio, abbiamo affidato questo servizio a un ente specializzato esterno che si chiama ICA, e loro sono più bravi, insomma, qualche maniera
la discussione coattiva
ti vengono a mettere, ti bloccano la macchina in sostanza,
la discussione coattiva, perché qui stiamo parlando di discussione anche quella ordinaria, quella prima fase,
quando arrivano in fondo, poi
arrivano in fondo scatta quella coattiva, dopo vanno a bloccare i conti,
agenzie recupero crediti, sì,
di quelli che, di cui si riesce purtroppo alle volte, o perché non ci sono più oppure non hanno nulla, non dichiarano nulla, non ci rispondono niente. Ok, sempre nei fondi vari del bilancio ci sono questi altri accantonamenti che quindi non sono legati a tutta quella stima che dicevamo prima, sono altri tipi di accantonamenti che sono da iscrivere nel bilancio. Allora, qua adesso c'è un piccolo riepilogo di quello che è il rendiconto, come accantonato nel rendiconto, dove abbiamo fondo contenzioso, fondo per le partecipate, altri accantonamenti vari, eccetera. E nel bilancio invece, quindi in competenza, andiamo a iscrivere queste somme per un totale di 37.000 euro nel 23, 42 nel 24 e 43 nel 25, che riguardano 2.000 euro a fondo rischi contenzioso e l'accantonamento prudenziale, 2.000 euro. Poi se volete ne parliamo anche di questo, forse più con rendiconto, però è proprio prudenziale per l'ente, perché non ve lo anticipo, visto che ce l'ho qui fresco fresco, ho provato a fare una ricognizione con tutti i responsabili, tutti quelli che sono i contenziosi aperti dall'ente, e in realtà noi abbiamo veramente poca roba, dove rischiamo la passività e quindi di dover poi assolvere e pagare noi il contenzioso. Quindi siamo molto tranquilli, abbiamo già 60, vedete prima là in alto, 69.000 euro già accantonati in avanzo, questo qua in alto, e quindi qui in bilancio mettiamo altri 2.000 quest'anno, prudenzialmente, che va bene perché ci sta, che comunque in competenza uno accantoni qualcosa, e via negli altri 2 anni. Quello invece a fondi aumenti contrattuali, vengono previste queste somme da dei calcoli fatti in base alla norma, appunto per il contratto di vacanza contrattuale che sappiamo, e il fondo indennità di fine mandato del sindaco idem, gli altri sono a zero perché appunto non si prevedono accantonamenti in quanto non sussistono fattispecie per l'ente in questo momento. Altro fondo iscritto a bilancio d'obbligo è il fondo di riserva, che sono queste somme che devono essere tra un minimo dello 0,3% e un massimo del 2%, che praticamente rispetto alle spese correnti, quindi se noi in spese correnti, lo vedete qua nella tabella, 8 milioni abbiamo iscritto in bilancio, 7 milioni nel 24 e 7 milioni nel 25, noi abbiamo pensato di iscrivere 70.000 in tutti e tre gli anni a questo fondo di riserva, che è lo 0,85, lo 0,9, lo 0,9%, quindi siamo dentro i limiti di legge, per andare ad accantonare, si mettono in bilancio qualora dovesse essere utile improvvisamente, perché c'è un'emergenza, dobbiamo prendere dei soldi e lì abbiamo la possibilità di attingerli. Vi ricordo che questo fondo si può utilizzare anche nell'esercizio provvisorio e soprattutto lo può utilizzare la Giunta senza neanche parere del revisore, perché è appunto fatto apposta per andare incontro a situazioni emergenziali. Stessa cosa per il fondo di riserva di cassa, sono questi 70.000 sempre di norma, vengono accantonati. E passiamo velocemente al discorso del rimborso lato e mutui indebitamento, che già abbiamo in qualche modo accennato. Andiamo subito a questa tabella qua, dove c'è anche un grafico. Vedete, il debito residuo per l'ente è in calo, proprio perché sì, c'è stato nel 2021 un piccolo rialzo, perché è stato fatto un mutuo da 1 milione di euro, 1 milione e 2.
Uno da 900,
un totale di 1 milione e 2.
Per l'illuminazione
è stato fatto quello grosso per l'illuminazione e quello piccolo per fare una serie di interventi sulle strade, quindi diciamo abbiamo sfruttato il fatto che l'efficientamento energetico ci dimezzava i costi dell'illuminazione pubblica, perché a LED almeno porta a casa metà del consumo. Allora abbiamo detto, visto che abbiamo un risparmio sui prossimi anni molto più alto delle rate che andiamo a pagare, facciamo qualcosa di più, e abbiamo fatto qualche intervento in più sulle strade in sostanza. Quindi praticamente 900 sono andati lì, più due trasferimenti che avevamo avuto dalla regione di 90-90, più altri, insomma, alla fine c'è comunque dato 1.200.000 per fare l'efficientamento energetico anche dei centri sportivi e così via, ma in questo caso il mutuo era di 900 e 300 per le strade.
E quindi dicevo, piccolo picco che torna su, come vedete, ma fondamentalmente in questi ultimi 14 anni c'è stato proprio un calo del debito residuo anche per abitante, lo vedete poi anche qui, da 388 euro nel 2020 siamo previsti nel 25 a 198. È una situazione virtuosa per l'ente, perché vi ricordo che noi si potrebbe concorrere mutui fino a un 10% di interesse rispetto alle spese correnti, qui siamo ben al di sotto, perché lo vedete qua, adesso scorro veloce per non annoiarvi, però siamo allo 0,7, che è previsto 0,7 del 2025, quindi siamo molto sotto al 10%, come limite di indebitamento. Quindi qualora l'ente volesse fare un nuovo mutuo non ha problemi dal punto di vista di questi limiti. Bisogna comunque verificare poi quelli che sono i costi di rimborso di quota capitale, e questo chiaramente fa parte del, di quelli che sono gli strumenti programmatori dell'ente. Si passa all'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate ai risultati dell'amministrazione presunto, che è questa tabella appunto dimostrativa del risultato dell'amministrazione, che viene anche uno degli allegati, allegato A2 del bilancio, perché proprio negli altri, nelle stampe che avete si chiama altri allegati, sì, tipo il secondo foglio, perché bisogna ad obbligo illustrarlo, e soprattutto perché appunto con questo bilancio, come detto anche all'inizio, applichiamo avanzo vincolato presunto. Quindi qui c'è un po' il prospetto di quello che sarà il risultato dell'amministrazione, vi ripeto appunto presunto, non mi stanco di dirlo perché questi numeri li vedrete cambiati con il rendiconto, ma comunque sia stimiamo un risultato di 4.145.000 euro complessivi come risultato dell'amministrazione al 31/12/2022, che mi vanno a essere scomposti in queste voci: 1.089.000 di parte accantonata, che è quindi tutta la prima parte dove c'è l'FCDE, dove c'è gli altri fondi di passività vari, eccetera. 2.003.000 per di parte vincolata e 85.000 da parte di totale di investimenti e avanzo libero per 622.000 euro. Qui quindi vedete che la parte applicata a bilancio, che sono quei 116.000 euro e 184.01 che l'avete visto anche prima, derivano per 41.988.01 da trasferimenti e 74.196 sono formalmente attribuiti dall'ente. Qui vedete il dettaglio, perché i 116, se vi ricordate, sono 30.788 in parte investimenti e 85.396 in parte corrente, che sono questi, così dettagliati. 11.200 per, è il contributo che è stato ricevuto dall'ente per un bando a cui ho partecipato da parte con Atersi per progetti riduzione e produzione di rifiuti. Abbiamo incassato la somma nel 2022, non è stata impegnata la spesa nel 2022, quindi lì per norma li mettiamo in avanzo vincolato. È già stato previsto di applicarli nel 2023 perché si vogliono fare gli atti conseguenti già adesso per proseguire con appunto questo, questo progetto. Gli altri 74.000 invece sono formalmente attribuiti all'ente, di cui 14.000 è quel bando di cui avete sicuramente sentito parlare, che sono contributi per l'occupazione, quindi il bando cosiddetto occupazione, non assegnati, sono 14.000 non assegnati nel 22, 19.896 quello, c'è un errore grammaticale qua, i contributi alle imprese a sostegno del commercio non assegnati nel 22, e cosiddetto bando commercio, bando invece residenti, ex bando residenti per 18.000 euro, 20.000 per quanto riguarda quello dell'amianto, che sono questi contributi dati appunto sempre tramite bando a coloro che fanno opere di intervento di rimozione dell'amianto, e invece 2.250 euro bando biciclette, perché sono appunto favori, questo consente un bando legato a contributi per favorire la mobilità sostenibile, in particolare appunto utilizzo di bici elettrica e o veicoli in, del genere non utilizzati negli anni precedenti, si applicano già al bilancio.
E sono tutti girati nel 23, ma rimangono con quella destinazione.
Esatto.
Quanti era il bando? A quanto ammontavano questi bandi?
Ti faccio un esempio di quelli che conosco io.
Sì.
Come occupazione avevamo negli anni sommato fino a 85.000 euro e abbiamo questo residuo di 14.
Cioè, perché questo residuo è un residuo che proviene da diversi anni, non sì, solo dal 2022.
Perché siccome sono bandi che li abbiamo comunque rifinanziati, diciamo, il totale cresceva e dando i contributi contemporaneamente calava. Quindi c'è sempre un residuo,
che te lo riporta l'anno dopo.
Esatto, siamo già riusciti a definirlo questo avanzo, perché appunto gli uffici all'inizio gennaio hanno... nel mese di gennaio hanno verificato tutte le posizioni, appena avrei conosciuto i vari contributi, quindi mi hanno già potuto dire quelli che sarebbero stati gli avanzi da poter poi riproporre nel 2023. Parte investimenti sono quei soldi che diceva prima, 30.788, sono legate a queste due opere, uno appunto il libramento 973 della delibera del commissione, del commissario, che sono le scuole di infanzia, sorelle e ragazzi, mentre i 30.000 è scuola elementare, ex magistrato del Po, scuola elementare di Roverito sulla Sette. Vi confesso, non so dove siano, perché io non ho mai visti questi luoghi, questi edifici, però non sono del territorio.
Ex casa magistrato del Po non è l'ex scuola elementare di Roverito, sono due cose diverse.
Sì, sono quelle dovrebbe sì. essere.
L'ex magistrato del Po è quello ai piedi delle Stessecchia.
Esatto.
E l'ex scuola elementare di Roverito.
Questa è la dicitura che è riportata, si vede che c'è un errore fin da
questo, all'inizio. Se significa la stessa cosa, non sono la stessa cosa, queste due cose qua.
Allora adesso non ne parlerò. Direi che è la stessa dicitura che ho trovato scritto in qualche momento.
Ah, perché c'è scritto fra parentesi e scuole elementari di Roverito.
No.
Intervento 398 è quello dell'ordinanza della regione. Vado a verificare che la descrizione, ho sbagliato io, ma io
a meno che non fossero soldi destinati alle ex scuole elementari di Roverito, sono stati ridestinati all'ex magistrato del Po. Forse ha un senso così.
E quindi è rimasto comunque per averne memoria. E adesso questa cosa comunque mi segna che ci guardo, anche perché c'è un refuso mio.
Perché di solito quando sono importi così bassi sono incarichi per fare un preconsultivo, per fare una valutazione preliminare di solito, perché se no sono lavori, sono.
Perché lì l'ex magistrato del Po è proprietà IPO ancora, no?
E allora.
Ma dov'è?
Sì. Quella casa che c'è sulla sinistra prima della salita in piazza sulla Secchia, dietro alla chiesa, la salita
dietro
la chiesa, quando c'è la salita che va sull'argine, sì. Quella casa che c'è sulla sinistra, che è disabitata, abbandonata, quella lì è l'ex magistrato del Po. Dico bene.
Non erano scuole
quelle. No, infatti no, stiamo dicendo.
Le scuole erano dove c'è il tabacchino.
Sì, infatti non è neanche quella lì l'ex elementare di Roverito. Cioè, secondo me c'è un refuso o.
No, direi che infatti dicevo io come ho preso dicevo io, come c'era.
Ma hanno spostato una cifra.
Esatto, perché nei sensi di file che sono gli stessi da qualche anno, direi, dove ci sono tutte queste opere sisma, ed era già così, ed era così la descrizione, sono andato a vedere adesso. Quindi direi che forse è legato al motivo che dicevi prima.
Cioè, sono 30.000 che sono stati dovevano essere destinati probabilmente all'ex scuola elementare di Roverito.
Sì, probabilmente per anche bene
che li hanno spostati sull'ex casa magistrato del Po.
Per averne traccia, hanno lasciato
il finanziamento per la casa magistrato del Po. C'è un vincolo a un uso almeno parziale della
protezione civile.
Quindi lì, al di là che poi sia dell'AIPO, si vede che comunque noi facciamo da ponte. Da
sì, sì.
Da
sì, sì.
Ok.
Sto guardando se la batteria c'è. Fate tempo a ricaricarlo un attimo, tanto che arrivavate voi.
Ok. Dopo si apre tutta la parte che riguarda le spese di investimento, come programmazione per missione programma sempre, perché è una caratteristica di ingrandire. Okay. E poi ci sono le varie fonti di finanziamento che riguardano i vari investimenti previsti. Quindi siamo nella parte capitale del bilancio. Okay? Se guardiamo, adesso abbiamo, diciamo, come voci in crescita. Allora, partiamo dal lato. IMU parte corrente sono quei soldi di cui, finanziamenti di cui parlavamo prima, che sono i 70.000 che vengono quindi dalla parte corrente messi a finanziare le spese di investimento. Oneri di urbanizzazione, leggera crescita, stimando di arrivare a 235 nel 25, ma 160 nel 23, 182 nel 24 come incassi. Diritti di superficie è una quota fissa che è anche già da contratto con una realtà, quindi siamo a posto. concessioni cimiteriali o trend storico di 10.000 euro, contributi Stato 9 milioni che sono legati a diversi bandi a cui si è partecipato o comunque si pensa di partecipare come
sono
ente
Butad, dove abbiamo tentato di chiedere finanziamento, per quello che ho detto l'importo così grosso. Qua dentro ci devono essere anche i 5 milioni che abbiamo chiesto, 2,5 per Novi, 2,5 per Concordia, dove c'era un bando per fare fra comuni sotto i 15.000 abitanti, insomma, però alcuni sono lì parcheggiati nella speranza remota che prima o poi in classifica...
Sì, perché in alcuni di questi bandi l'ente è già stato, ha già partecipato, gli è stato anche inserito in graduatoria, ma non ha ancora assegnato il contributo. Quindi comunque in previsione l'abbiamo messo e c'è anche qualcosa che invece è stato previsto di partecipare. Quindi siccome poi cosa succede? Che nelle molti dei bandi viene chiesto che siano presenti in iscritte il progetto o nel piano triennale delle opere pubbliche o comunque nel DUP o comunque nel bilancio, quindi per evitare poi di dover fare variazioni di bilancio urgenti per poter poi partecipare ai bandi è preferibile averli iscritti prima in previsione, ecco. Sperando poi casomai di essere poi anche di riuscire a entrare nel laboratorio. Contributi Stato PNRR, ma poi c'è anche una sezione di 948.000 euro e nel 2024 ne vedete solo 90, ma perché sono già riconosciuti, sono legati a contributi di una legge di bilancio del 2018 che ha previsto per gli anni successivi fino al 2024 90.000 euro per l'efficientamento e quindi confluiti successivamente i PNRR vengono riconosciuti come tale e quindi li abbiamo già anche previsti nel 2024. E altri contributi della regione per 73.000 euro a finanziare alcune opere di investimento e poi ci sono regioni sisma che sono i 7 milioni nel 2023, sono i 6 milioni nel 2024 e altri 7 milioni nel 2025.
Questo per la ricostruzione,
ricostruzione.
Ma qui c'è dentro i 5 milioni 8 del teatro, i 3 milioni
sì, però devi pensare che vengono
sono
divisi
tutti
per anno
splittati per
ad esempio il teatro c'è pochissimo nel 23 nel 24 c'è di più nel 25, quindi sono il cronoprogramma fa sì che alla fine comunque nei tre anni cerchi di metterci quasi tutto l'investimento per farlo vedere, però magari quello che hai messo nel 25 scoprirai fra un anno se va bene, se no lo sposti
avanti.
Sì.
Lo però... vedi in pagina questa qui, che è la pagina 48 della nota integrativa, hai per esempio teatro di cui parlavate prima.
Sì. 100.000 euro nel 2023, 800.000 nel 2024, 4.6 nel 2025.
Esatto.
Okay.
Esatto. Quindi qui.
Sempre
l'ex caso perché infatti.
Sì, ma se tu guardi, invece nel DUP proprio ti dice che l'ex casa magistrato del Po è in corso di valutazione contratto di comodato d'uso con AIPO. Perché è dell'AIPO. Infatti. E per un importo di 600.000 euro.
Sì, stavo pensando, sì, perché poi devi prima fare la convenzione con AIPO.
Esatto, sì. Esatto. Infatti se tu guardi, vedi ex magistrato del Po, là nel DUPA hai 600.000 euro che sono divisi 30.000 euro nel 2023, 240 nel 2024 e 330 nel 2025. Se non sbaglio sommano praticamente sia sì, parte i primi 30.000, gli altri sono i 600.000,
esatto.
Che sono nel DUP.
Sì, comunque quella dicitura lì è proprio sì, perché sì. Secondo me per mantenere storicità è stato lasciato sempre ex qualità di Loreto, perché probabilmente non sono che poi sono state spostate.
Secondo me era così, sì. Mm-hmm. Quando c'è stata l'opportunità sì. Di avere un finanziamento dall'altra parte li hanno spostati sulla casa del magistrato.
Ma faccio un'altra domanda, sempre perché guardando il bilancio, nel capitolo delle politiche giovanili, sport e tempo libero ci sono, se non sbaglio, previsioni di competenza 5.800.000 euro.
Gli investimenti?
Sì.
Ah, quello sono i 5 milioni del, sono i 5 milioni del Concordia e Novi. E poi c'è un altro bando da 4,50, bando sport, tutti i bandi che però non sono ancora, cioè abbiamo fatto la richiesta.
Nel 2023, dove sei? Quindi saranno qua.
Tutto il capitolo di missione 6, quindi tutto quello che fa parte di politiche giovanili e sport a tempo libero, nel 2023 c'è una previsione di 5 milioni.
Sì, la somma di alcune di queste voci qua, vedi quello che vedi a pagina 47. Se cerchi centro sportivo, per dire, l'intervento di 183 sono 2 milioni e 5.
Sì.
Il 182 sono altri 2 milioni e 5. Sono quelle di cui si parlava prima.
Che però non sono ancora, cioè sono messi in previsione, però non sono ancora certi.
In realtà lì abbiamo partecipato già al bando.
Sì, sì, quello di Concordia.
Esatto, si è in graduatoria, in fondo però, non ancora assegnato. Quindi comunque si prevedono.
Ma ci sono anche, per dire, già quel contributo che dovrebbe dare la fondazione per l'ampliamento del centro sportivo?
No, quell'intervento ancora non c'è, perché ancora non c'è stato l'esproprio del terreno, e quindi senza il terreno non possiamo fare...
Che erano 3 milioni di euro quelli lì.
E allora la fondazione ha previsto 3 milioni e 100 di euro.
Esatto. Però tutto questo non è in bilancio.
Però no, perché non è in bilancio.
Non c'è, okay. Non c'è ancora...
La certezza di tutto.
Sì, esatto. Non è ancora stato... Si è pensato di non inserire nulla di quella cifra lì ancora.
Come anche la risposta della Casa di Risparmio.
Come
anche la risposta della Casa di Risparmio.
Non sono ancora certi di 3 milioni.
Allora, loro li hanno messi nel bilancio della precedente gestione. Quindi erano già a bilancio come contributi, e c'era il palazzetto di Carpi e così via. Poi dopo hanno anche cambiato le cose, perché nel frattempo è entrato il discorso dell'università, che nel primo progetto della fondazione non c'era. Hanno ridotto il parco della Cappuccina per mettere più solo. Noi ci siamo ancora, però noi siamo ancora con il budget che ci avevano assegnato,
3 milioni e 100.
Però è chiaro che è tutto legato al fatto, hanno pagato loro il progetto preliminare, però dopo, fino a che non c'è un meccanismo che dà diciamo certezza all'esproprio del terreno, perché poi dopo il meccanismo sarà: noi vi doniamo il terreno a patto che voi ci diate poi in usufrutto, in concessione,
come per il PAC, come fu per il PAC.
Cioè, stiamo cercando di ripercorrere la strada del PAC, però in questo momento non ci sono ancora, diciamo, gli strumenti urbanistici che possano permettere di mettere
di fare quella roba. Sì, sì.
E in azzurro, forse
più PNR in azzurro.
Sì, stavo aspettando.
Poi anche qui i giochi di prestigio, perché i 90.000 ce li aveva dati un altro ministero, però dopo li hanno trasferiti in PNRR, perché poi hanno il problema di far vedere che rispettiamo una certa quantità di finanziamenti.
Sì, adesso c'è la registrazione, te lo dico dopo.
Ti posso dire che i primi ce li diede l'allora sempre 90.000, l'allora ministro Salvini, e quando abbiamo votato la relazione in bilancio, Bonatti della Lega ha votato contro ai soldi che ci ha dato Salvini. Poi dopo erano diventati quelli di Di Maio, efficientamento energetico e messa in sicurezza. Poi è diventato PNRR.
Ma come mai, voglio dire, un comuni come ad esempio Carpi sono riusciti ad ottenere una valanga di finanziamenti a PNRR? Allora, comuni come Novi invece.
Perché alcuni bandi sono per fasce di comune. Ad esempio, molti finanziamenti PNRR sono per i comuni sotto i 5.000 abitanti, per incentivare la montagna. Altri sono per i comuni, non mi ricordo, da 50.000 in su. Allora,
Carpi li ha pescati da quei bandi perché li aveva già nello strumento di programmazione, quindi li aveva comunque previsti anche se poi la copertura ancora non c'era. Però uno dice faccio il sottopassaggio con un mutuo e lo metto dentro il bilancio. C'è, è arrivato il bando.
Novi aveva previsto poco in sostanza.
Ma più che altro Novi non era nei comuni che erano ammissibili al bando, perché adesso non mi ricordo se era per i comuni dai 50.000 abitanti in su, Carpi ha potuto partecipare, noi no. So che Enrico lo dice più di una volta, siamo sempre troppo grossi per i piccoli e troppo piccoli per i grossi. Anche se poi la gestione del PNRR è talmente complicata che ha due problemi. Uno, la gestione, perché poi deve essere fatto tutto con materiali di certe caratteristiche, e l'altra che poi quando accetti il contributo e poi fai il piano finanziario, se scopri che il contributo non è sufficiente, il PNRR non ti dà la differenza. E faceva l'esempio di Soliera che ha avuto un finanziamento che poi ha dovuto integrare per 1,5 milioni, perché il PNRR ne ha dato un bel po', ma ne mancava 1,5, e per accettare il finanziamento hai dovuto coprire tutto. Quindi è un'arma a doppio taglio, ecco. Dopo hai dei tempi strettissimi.
Sì.
Hai gli uffici che non ce la fanno a starci dietro con la gestione, la programmazione.
Diciamo che
è un'arma a doppio taglio. Enrico dice, ha detto l'ultimo incontro, per fortuna noi abbiamo avuto meno di 1 milione, perché poi è abbastanza rognoso da gestire il PNRR.
Dal punto di vista tecnico nostro è tosto, però cioè, ce lo prendiamo. 648.000 euro che vedete nella riga lì sono legati a questo progetto di verificazione del nido, lo segnalo semplicemente perché oltre a essere già stato assegnato e tutto, quindi sono anche importi la cifra più grossa, ma perché è stato oggetto di una variazione di bilancio che abbiamo dovuto adottare d'urgenza appunto PNRR, come c'era la deroga, per potervi partecipare, e quindi è stato pure riconosciuto, quindi fa partire tutto quanto, i lavori, cioè i lavori, la fine delle gare, così, la progettazione intanto, e questa somma, lo anticipo semplicemente appunto perché è qui, la vedete qui nel bilancio, ma è anche oggetto di variazione nella seduta del Consiglio del 30, perché abbiamo fatto la variazione di urgenza in giunta, la ratifichiamo in Consiglio del 30 per poter...
Sì, perché poi quando arriva il bando ti dice tu devi però entro maggio aver fatto la presentazione. Allora se tu non l'hai inserito a bilancio non puoi dare l'incarico, e dopo non sei pronto a maggio col progetto. Allora a questo punto abbiamo dovuto metterlo dentro, anche se eravamo in regime provvisorio, ma la norma dice proprio che per gli interventi PNRR è permesso andare in approvazione anche se sei...
Ma fa una variazione di bilancio. E le altre PNRR, visto che ci siamo, giusto perché così ce lo sappiamo, il 55.000 euro riguardo l'intervento, come è scritto, manutenzione straordinaria scuole medie elementari capoluogo, e adeguamento impiantistico in antincendio, 90.000 euro riguardo l'efficientamento energetico in impianti sportivi per il 2024, mentre edifici scolastici per il 2020, scusate, 2024 sono i 90.000 edifici scolastici. I 648 detti prima del nido e
155 per
questi qui vanno girati anche questi dopo il
alla, sì, alla...
sì, questo qua praticamente è un bando cui ha partecipato il SIA per conto di tutti i 4 degli enti più l'Unione stessa, e è un importo molto grosso, è stato riconosciuto però anche qui per fasce di popolazione, e il comune di Novi sono 155.000 euro e principalmente verranno utilizzati per creazione di servizi digitali quali sito web, ma anche altre cose, e quindi verranno girati poi all'Unione.
Li puoi avere perché sei un'unione,
ma...
però nascono per essere dati ai comuni, quindi sì, li danno ai comuni, i comuni li girano all'Unione, anziché dare il finanziamento direttamente all'Unione.
Ci sono tutte le opere sisma e sono queste qui in giallo. E poi segnaliamo gli importi legati agli investimenti, cioè trasferimenti verso l'Unione per gli investimenti dell'Unione, che sono questa cifra, questa riga che vedete qui, questa, esatto, 29.000, 42.000 e 39.000, poi altre cifre che non sono investimenti ma sono comunque in conto capitale, che sono cifre stanziate in bilancio come tutti gli anni per eventuali spese riguardanti appunto contributi alle chiese, retrocessioni ai cimiteri e restituzioni e oneri di urbanizzazione.
Ma faccio un'altra domanda, scusate, perché io
sempre
riguardo ai fondi sisma e alle opere legate al sisma, e nel lavoro del municipio 9 di Modena previsti per il 2023 2.160.000, ma è già partito qualcosa?
Cioè, allora, il tentativo,
ho anche guardato se c'erano delle delibere, delle determine,
allora, l'obiettivo è di fare il bando per dare l'affidamento, quindi i soldi sono, non perché già li spenderai, ma però per fare l'affidamento entro l'anno.
Però non è ancora partito niente.
No, cioè, stanno finendo la progettazione esecutiva, perché era
ma quando è stata affidata la progettazione?
So che quando ho visto l'importo sul municipio ho chiesto io a Sara, ma gli dice io punto, ce la metterò tutta per affidare i lavori entro l'anno, e quindi questa è la quota per, diciamo, affidare il primo straccio di lavori. Però dirti, so che aspettavano un parere sul fatto che è stato ripresentato il progetto aggiornato con la sicurezza al 100%, e serviva il parere della sovrintendenza, che ancora non c'è ma si erano sentiti. Quindi lei dice, insomma, da quello che ci siamo detti, io punto a riuscire a dare a fare il bando di gara per l'affidamento entro l'anno. Che lo proprio dire, ma se li lasciamo, sei sicuro? No, cioè io punto a quello, poi è chiaro che sia un obiettivo che si dà a lei.
Poi ok, totale, vedete, c'è anche l'FPV che concorre al totale della spesa capitale, sempre appunto il fondo plenario vincolato che vi dicevamo prima, che è in entrata. Cioè spese quindi che sono state spostate nel 2023. E totale 22 milioni, 6 milioni e 7 milioni nei 3 anni. Le ultime cose più o meno sono le parti che riguardano, paragrafi dove c'è scritto appunto che non c'è nulla tra garanzie, strumenti derivati o altre cose. Mentre partecipazioni, quindi c'è l'elenco di tutte quelle che sono le partecipazioni detenute dal comune, che sono IMAX, ETA, Molepida, il CAP e Acer e l'ente parche AES, e sono sempre quelle partecipate del quale poi si parla, anche che ne abbiamo parlato nella razionalizzazione, nella revisione periodica in dicembre, e fanno parte poi del consolidato dell'ente che ha trovato di solito appunto a settembre, e qui ci sono i dati delle partecipate, e dopodiché c'è la parte conclusiva dove si parla del pareggio di bilancio, perché appunto la norma adesso prevede che ci siano, sicuramente si considera in pareggio quando hai appunto i risultati di competenza positivi, e ci sono gli equilibri da dimostrare, qui ci sono gli importi che vengono fuori dalle varie risultanze, e appunto si dà atto che l'ente è in equilibrio e vengono rispettati tutti i limiti di spesa, a parte che alcuni sono stati abrogati, vengono citati e basta. Quindi questo è sempre un compito un po' difficile, cercare di illustrare un bilancio di un ente dal punto di vista tecnico, perché chiaramente per chi non c'è dentro non è sicuramente una materia facile, e anche per chi c'è dentro le volte no. Quindi niente, se ci sono domande chiaramente a disposizione quando volete, e questo è un po' il quadro generale, tutti gli allegati eccetera li avete ricevuti e saranno anche poi nella convocazione del consiglio, mancano ancora appunto le delibere che riceverete appena quando ci sarà la convocazione, ci saranno 5 punti oggetto, sì, sono 5 punti all'ordine del giorno sicuramente, che riguardano almeno me, non so se qualcosa.
Compreso la ratifica.
Sì, c'è la ratifica, appunto, le due variazioni che riguardano, le due delibere che riguardano l'approvazione dell'IMU e dell'IRPEF, il DUP e poi appunto tutta la parte del bilancio di previsione 2023-2025. Questo è un po' il quadro generale.
Sì, il consiglio dovremmo riuscire a concentrare un po', sì, per fortuna, certo. Insomma, due di voi ci siete, due di noi ci sono, perché abbiamo, sì, uno, due, tre, quattro, vabbè, uno è una comunicazione, però comunque, insomma,
posso chiedere una cosa? Riguardo i punti dal, ad esempio, la manutenzione straordinaria delle strade, le messe in sicurezza e viabilità, contributo Stato, 250.000 euro, ma questi soldi ci sono o ci saranno?
Dal numero,
pagina 47.
Dal numero direi che ci saranno.
Quello dei 250.000 euro, manutenzione strada, sicurezza e viabilità, è un contributo del quale l'INTA già ha fatto richiesta al Ministero e è stato ammesso in graduatoria, ma non siamo ancora assegnatari del contributo, quindi siamo lì, siamo sotto.
È che sono fondi che tutti i comuni d'Italia partecipano, poi perlomeno in passato c'era un meccanismo per cui si aiutavano prima i comuni in dissesto, quindi andavano a chi aveva dei bilanci in situazione addirittura dissesto e quindi era difficile. E con il PNR è capitato nei primi tempi che facessero tre tranche, allora nella prima eravamo fuori, nella seconda eravamo fuori, nella terza sono entrati 25.000, due o tre piccoli importi comunque per la messa in sicurezza delle strade, perché a questi bandi tutti i comuni mettono tutto quello che hanno nel bilancio, quindi, c'è,
quindi anche il punto, il 178 idem, da 1.340.000.
Anche lì uguale, sempre richiesto in data 11 febbraio 2022, siamo dentro la graduatoria del Ministero dell'8 che è uscita.
E dove invece ad esempio il punto 121, manutenzione straordinaria segnalettica, oneri di urbanizzazione?
Sì, sono soldi nostri.
Ci sono soldi
previsti in verso
l'entrata.
Cioè praticamente quella spesa lì viene finanziata con quegli oneri di urbanizzazione. E come sapete le spese di investimento comunque devono sempre essere agganciate a un'entrata certa, quindi nel caso in cui, finché non si arriva a concorrere quella cifra di oneri incassati, non si può fare la spesa, sostenere la spesa.
Ok, grazie.
Prego.
Con ieri sera fanno 2 più 2, 4 ore.
4 ore, ma sì,
no? 2 ore giuste, è uscito. Chiudiamo,
esatto.
Chiudiamo,
comunica la chiusura.
I tempi alle 21 e no, alle 20:58 diamo la conclusione dei lavori a riguardo della prima commissione, gli affari istituzionali, bilancio e partecipazione.